Chi penserebbe che sopra un lenzuolo studiato di candori e ombre diacce, degne di un Vermeer a grandezza naturale, dovesse avvenire un macello così brutale ed efferato? Ma, vien voglia di dire, ma questa è la donna terribile? Una donna ha dipinto tutto questo? Qui non v'è nulla di sadico, che anzi ciò che sorprende è l'impassibilità ferina di chi ha dipinto tutto questo ed è persino riuscita a riscontrare che il sangue, sprizzando con violenza, può ornare di due bordi di gocciole a volo lo zampillo centrale. Incredibile, vi dico. E poi date per carità alla signora Stiattesi, questo è il nome coniugale di Artemisia, il tempo di scegliere l'elsa dello spadone che deve servire alla bisogna. Infine, non vi pare che l'unico moto di Giuditta sia quello di scostarsi al possibile perché il sangue non le brutti il completo novissimo di seta gialla? Pensiamo, ad ogni modo, che si tratta di un abito di casa Gentileschi, il più fine guardaroba di sete del 600 europeo, dopo Van Dyck.
Era il 1916. Il critico Roberto Longhi inaugurava con il saggio Gentileschi padre e figlia la riscoperta e la fortuna critica moderna di Artemisia, grandissima pittrice che si conquistò il posto di protagonista fra i maggiori del 600 europeo, pur essendo a quei tempi, in quanto donna artista, un'assoluta eccezione. Oggi la forza teatrale drammatica e imponente della scena che Longhi ci descriveva, quella della brutale decapitazione di Oloferne sul suo letto compiuta da Giuditta, capolavoro di Artemisia, è entrata nel pantheon delle immagini più famose della pittura barocca. Ma ci sono voluti più di tre secoli perché alla Gentileschi venisse riconosciuta finalmente la statura artistica che le spetta. Tre secoli nei quali, a causa del radicato secolare pregiudizio di inferiorità nei confronti delle potenzialità femminili, si è sempre scritto di Artemisia mettendo in primo piano non certo la qualità della sua pittura, ma piuttosto la sua vicenda umana, la violenza subita adolescente da parte del pittore Agostino Tassi e il processo pubblico per stupro che ne seguì e che mobilitò tutta la società romana del tempo. Eppure la qualità dell'opera della Gentileschi era immensa e riconosciuta dai suoi contemporanei. Ma il pregiudizio continuava ad operare e il travisamento della figura di Artemisia, lo spostamento dell'attenzione sulla sua biografia, continuò anche in anni recenti, quando il movimento femminista la fece diventare un vero mito, il simbolo della donna che lotta con coraggio, forza, determinazione e attraverso le proprie qualità riesce a conquistarsi un posto di assoluto primo piano e ad ottenere una rivincita sociale sulla violenza subita. La grande importanza della mostra di Palazzo Reale sta nel riportare Artemisia alla sua arte, nel mettere a fuoco per la prima volta l'intera opera della pittrice, chiarendo gli aspetti multiformi del suo talento camaleontico e le diverse fasi della sua carriera, precisando i problemi di attribuzione fra le sue opere e quelle del padre e, come si diceva, restituendole finalmente il posto che merita fra i grandi del barocco europeo. E usciamo dalle sale della mostra portandoci via con noi il fascino potente della passione drammatica che emana dalla sua pittura.
Questa grande mostra si fonda sui 20 anni, più di 20 anni di ricerche di Roberto Contini. Roberto ha dedicato ad Artemisia quasi metà della sua vita, dalla mostra del 91 che ha curato con Gianni Papi a Firenze alla Casa Buonarroti, sino a questa grande rassegna che è un'apertura.
Francesco Solinas, restituire giustizia a una grande pittrice, perché questo era Artemisia Gentileschi, messa in ombra dal padre certamente, ma anche da interpretazioni critiche che durante il Novecento hanno un po' travisato la sua figura, mettendo in ombra la sua qualità pittorica. Dunque una grande del Seicento.
Beh, in realtà l'unica del Seicento, cioè l'unica grande pittora, come si chiamavano allora. o pittoressa, perché pittrice è un termine più tardo. Pittora, pittore, chiamerei Artemisia, che ha creato, ha organizzato la sua vita come un uomo, da persona libera, riuscendo a liberarsi delle costrizioni imposte al sesso grazie alla sua pittura, grazie alla sua arte. Questa è l'essenza. Quindi quello che vediamo a Palazzo Reale è l'opera di un grande pittore poco conosciuto del Seicento europeo.
Artemisia Ragazzina è un precocissimo, straordinario talento naturale che viene educato subito dal padre.
Sì, l'educazione artistica di Artemisia si forma a luogo a Roma, nella bottega del padre, grande artista toscano, fratello di un altro artista toscano, Aurelio Lomi, che era un pittore raffinatissimo del tardo manierismo, attivo per i Medici anche, quindi grandi committenze.
E poi a Roma c'è, fondamentale per la pittura di Artemisia, Caravaggio.
Artemisia Caravaggio lo vede, forse lo conosce, perché il padre Orazio ha un passaggio caravaggesco molto forte che influenza la sua pittura e che lo rende tra i primi interpreti di Caravaggio nel senso classico e toscano del termine, quindi in un senso del disegno, tra virgolette, in un senso dove appunto le invenzioni caravaggesche sono tradotte in una lingua molto più accademica, se vogliamo, come era quella dei grandi toscani a Roma, Cigoli, appunto, Gentileschi e altri. Artemisia quindi assiste a questo passaggio caravaggesco del padre. E quando arriva a Firenze con un altro cognome, cioè il secondo cognome della famiglia Lomi, Artemisia viene accolta alla corte di Firenze grazie a una supplica del padre inviata nel luglio del 1612 in pieno processo al Tassi alla granduchessa Cristina di Toscana. In questi anni la giovane pittrice è amata, stimata, apprezzata e le prime committenze importanti del Granduca Cosimo II, principe raffinatissimo tra i più colti principi d'Europa, le prime commissioni riguardano proprio dei dipinti alla romana. Cosimo collezionava pittura caravaggesca, Cosimo II amava questa nuova maniera oscura, tenebrosa, teatrale, e ad Artemisia viene richiesta di dipingere i suoi primi quadri dopo evidentemente dei dipinti devozionali destinati alla granduchessa Cristina. Cristina Lorena era una committente devotissima, una committente affezionata a temi devozionali. Artemisia sicuramente dipinge per la granduchessa queste sue madonne, madonnine meravigliose. Artemisia 20 anni, è un prodigio, e 4 anni dopo viene assunta, viene inserita nei ranghi dell'Accademia del Disegno.
Cosa straordinaria per una donna, nessuna donna mai era stata accettata e ammessa, quindi segno del grande successo di Artemisia a Firenze. A Firenze possiamo dire che avviene la prima, se lei mi permette, mutazione genetica nel linguaggio di Artemisia Gentileschi. Voi sottolineate nel catalogo, lei in particolare, la natura camaleontica dell'opera e del talento di Artemisia Gentileschi, che è una delle sue qualità specifiche. È una pittrice che cambia, che muta moltissimo in funzione dei luoghi che frequenta e nei quali vive.
La definizione camaleontica la dobbiamo a Kit Christiansen, che è il grande studioso di Orazio e di Artemisia e allora ha dedicato la mostra del 2001. La definizione di questo cangiantismo della pittura della donna denota la sua sperimentazione, denota anche una sua certa insicurezza, se vogliamo, perché Artemisia, abituata a dipingere come il padre, arriva a Firenze dove ha un universo di pittura diversa col quale misurarsi e col quale confrontarsi, ed è a Firenze che lei conia la sua cifra, la sua prima cifra colta, se vogliamo, in pittura coltissima, guardando Ludovico Cigoli, una delle glorie della pittura di luce fiorentina, un grande, un gigante della pittura europea. Guarda Cigoli, guarda Santi di Tito, guarda Ligozzi, Jacopo Ligozzi, pittore naturalistico straordinario, e guarda le altre stelle del firmamento granducale, e quindi conia una sua maniera. In mostra abbiamo una Madonna scoperta da Roberto Contini, molto precoce, probabilmente ancora romana, una Madonna allattante che precede la Madonna Spada, e questa Madonna allattante, molto vicina al padre Orazio, è accostata in mostra alla Madonna allattante di 6 anni dopo della Galleria Palatina di Palazzo Pitti. Le due Madonne sono molto simili nella posa, forse si tratta dell'uso di cartoni, questi cartoni che erano spolveri, erano grandi fogli di carta puntinati che si applicavano sulla tela bianca, la tela preparata, anzi non bianca, e venivano poi spolverati di carbone per lasciare la traccia sulla tela preparata del disegno preparatorio. Molto simili tra loro queste Madonnine, denunciano Madonnine, Madonnone quasi a grandezza naturale, sono figure di giovani donne sedute e sono appunto molto simili ma di uno stile, di una maniera molto diversa. Quella di Palazzo Pitti risente naturalmente dell'ambiente fiorentino, dell'ambito fiorentino, del disegno del Cigoli, degli esempi del suo amico Cristofano Allori, che era diventato molto amico della pittrice, e quindi in questo periodo fiorentino fitto di gravidanze e gestazioni la giovane ha modo di dipingere per il Granduca, e la scopriamo dai nuovi documenti emersi in questi ultimi mesi, la scopriamo salariata del Granduca. Ovvero sia Artemisia era stipendiata dal principe per dipingere soprattutto per la corte.
E ribadiamo che per una donna era un grandissimo raggiungimento. Francesco Solinas, di fronte a queste due tele, noi possiamo mettere in evidenza un'altra caratteristica di Artemisia Gentileschi, e cioè la ricorrenza di temi. È una caratteristica che ritroveremo in tutta la sua produzione. Abbiamo parlato della sua natura mutevole e camaleontica, ma c'è anche questa ricorrenza di temi, variazioni sul tema che però ci danno il segno della sua capacità di rinnovarsi e di entrare pienamente nel Seicento e nel Barocco da protagonista.
Sì. I temi di Artemisia, la ricorrenza dei temi, abbiamo detto che lei a Roma, una giovane pittrice, dipingeva essenzialmente Madonne e Sante. Le prime opere abbiamo la Santa Cecilia della Galleria Spada, abbiamo la Madonnina, questa nuova Madonnina che Roberto Contini ha scoperto, e la troviamo collaborare anonimamente col padre negli affreschi in cui era stato chiamato a dipingere dal Tassi per il Cardinal Borghese. Probabilmente quelle figure musiciste sono di Artemisia, forse su cartoni del padre, su spolveri del padre, perché lo spolvero si applica anche sull'intonaco fresco dell'affresco e quindi rimane il disegno e poi si dipinge sopra. I temi ricorrenti di Artemisia è una costante del padre, perché anche il padre ha dei temi ricorrenti proprio per quest'uso dei cartoni. Il cartone implicava la stessa dimensione delle figure. Questo si vede in mostra anche molto tardi con le figure della Giuditta, delle grandi Giuditte da Capodimonte e l'altra tela di Canna, che è stata riscoperta da Judith Mann e da Roberto Contini, che è venuta in mostra, e ora è straordinario vedere la versione restaurata di Capodimonte di provenienza farnesiana dipinta da Artemisia per il Duca di Parma, e una variante preziosissima ma ancora molto sporca, diversa ma eseguita con gli stessi cartoni. Quindi, ritornando sulla scelta dei temi o l'invenzione dei temi, perché Artemisia è un pittore che inventa nuovi temi, li varia e li diversifica. Questa invenzione, questa creazione inizia a Firenze proprio, nell'ambito dei letterati della corte di Cosimo II, letterati e intellettuali che naturalmente includevano anche Galileo Galilei, che era maestro e consigliere del principe. Galileo consigliava il principe anche in materie estetiche e artistiche, e Galileo, come apprendiamo da una lettera di Artemisia del 1635, è quello che fece acquistare una famosa sua Judith. Quindi il tema della Giuditta, così legata alla fortuna novecentesca di Artemisia, quadri spettacolari, le due versioni, quella precedente di Capodimonte e l'altra versione degli Uffizi, che era sempre stata dipinta per il Granduca Cosimo II, probabilmente alla fine del soggiorno della pittrice a Firenze nel 1620. Questi temi erano temi probabilmente suggeriteli dagli intellettuali della corte, e naturalmente la maniera caravaggesca, soprattutto della prima versione, ma anche naturalmente della seconda, più mediata, riflettevano questo gusto teatrale del Granduca, che parallelamente animava le scene del teatro di corte con rappresentazioni del nuovo genere teatrale e musicale del dramma in musica. Quindi a Firenze Artemisia trova questo fertilissimo ambiente di intellettuali, di scrittori e letterati, di poeti, che le forniscono dei temi da interpretare, dei temi legati anche alla tradizione fiorentina, come Judith, perché la Judith, la Giuditta, è un tema ricorrente nell'immaginario visivo della città di Firenze, della Repubblica Fiorentina.
Peraltro affrontato anche da Caravaggio.
Sì, certo, infatti Caravaggio è il Caravaggio del Cardinale del Monte, che era ambasciatore del Granduca a Roma, era il Cardinale di Firenze che protegge Caravaggio. Artemisia dipinge per Cosimo II una Judith che naturalmente doveva assomigliare o comunque variare la Judith del Caravaggio, sì.
Francesco Solinas, e quindi l'azione? Diceva lei che Artemisia Gentileschi inventa i temi, ma inventa anche un modo di trattare questi temi. Il rilievo dato, per esempio, all'azione è una delle caratteristiche che emerge dai suoi quadri. Così in primo piano l'azione si svolge davanti a noi con imponenza, ci aggredisce quasi.
Sono delle soluzioni molto teatrali. Naturalmente lei era implicata forse in questo rapporto anche psicologicamente della violenza, della vendetta sul Tassi, la vendetta sull'uomo, sul violento. Si sposava benissimo con la sua vita e con la sua esperienza negativa, quindi in qualche modo queste eroine dell'Antico Testamento che liberano il popolo di Israele uccidendo gli oppressori, la creatura più debole che vince con l'intelligenza, vince anche con il sotterfugio, che riesce a liberare un intero popolo, un'intera umanità da questi terribili oppressori, invasori, si confà benissimo con la sua esperienza e con il suo bisogno di libertà. È a Firenze che lei praticamente inizia ad affermare la sua libertà personale, proprio anche attraverso questa elezione all'Accademia del Disegno, prima donna, quindi è un enorme riconoscimento pubblico ufficiale da parte dell'establishment fiorentino, artistico, risaputo in tutta Europa naturalmente, e proprio a Firenze quest'amore che nasce con un gentiluomo fiorentino, di cui sono emerse recentemente le lettere, provano proprio il desiderio di libertà della donna che fa quello che vuole.
E che ha dato adito poi all'interpretazione in chiave femminista appunto della figura della Gentileschi. Francesco Solinas, con una qualità altissima, perché è questo che emerge anche da questa mostra, una mostra che per la prima volta dà conto dell'intera produzione di Artemisia Gentileschi e ce la presenta in una sorta di tutto tondo dal quale emerge la forza del suo linguaggio e della sua opera. Riassumendo, un primo periodo romano, la fuga a Firenze, dove diventa grandissima pittrice, molto apprezzata non soltanto da Cosimo II ma anche da tutta l'intelligenza culturale fiorentina, un altro periodo romano e questo periodo napoletano che la fa diventare una vera capo scuola.
Sì, come dimostra la prima sala napoletana della mostra, cioè dedicata all'arrivo di Artemisia a Napoli e all'inizio delle grandi commissioni napoletane e spagnole, vediamo come la pittura di Artemisia sia una pittura estremamente sensibile, ma anche a volte diseguale. Ci sono anche delle cadute, ma quando lei si applica e diciamo si cura del tema, abbiamo delle opere straordinarie. La prima sala napoletana, ci sono 5 grandi dipinti, tra cui le 2 pale eseguite per il Duomo di Pozzuoli, restaurate per l'occasione, quindi ritornate a uno splendore straordinario, denunciano un grande artista. Questa pittura ufficiale è accompagnata a nuove grandi committenze come quella diretta e indiretta dei Barberini, e abbiamo in mostra uno spettacolare dipinto mai visto, un'immensa tela con Cristo e la Samaritana al pozzo di veramente eccellente qualità, dove Artemisia si dimostra molto vicina al suo amico pittore napoletano Massimo Stanzione. A Napoli Artemisia fonda una grande bottega piena di giovani, piena di diverse attività che le consentano di produrre queste immense tele che poi la vediamo presentare a grandi committenti come Antonio Ruffo e ad altre grandi committenze spagnole, non solo, perché lei dipinge in quel periodo anche per altri principi italiani ed europei.
Antesignano della fortuna critica di Artemisia nel secolo scorso, il critico Roberto Longhi, che scrive il suo saggio Gentileschi padre e figlia nel 1916, lavoro che ha il grande merito di portare finalmente sulla pittrice l'attenzione internazionale. Ma di Artemisia non si sono occupati solo i critici d'arte, a lei sono stati dedicati anche film e romanzi, fra i quali determinante quello di Anna Banti del 1947, che dà l'avvio al mito letterario e in seguito all'interpretazione femminile della figura di Artemisia. Invece, per quanto riguarda l'analisi della sua opera, fondamentali sono le biografie di Mary Garrard e di Raymond Bissell e gli studi critici Artemisia di Roberto Contini, curatore della mostra, Orazio e Artemisia Gentileschi di Judith Mann e Keith Christiansen e Artemisia Gentileschi, la pittura della passione di Francesca Torres e Tiziana Agnati. Per oggi è tutto, Geronimo Arte vi rimanda alla settimana prossima e al nostro sito internet dove potete riascoltare la puntata di oggi.